Alcuni uomini vedono le cose come sono e dicono perché. Io sogno delle cose che non sono mai state e dico perché no. Con queste parole Robert Francis Kennedy ci dà la dimensione del suo coraggio, della sua statura morale, del perché si è trovato nella mischia per la presidenza degli Stati Uniti, forse del perché è morto. Il presidente John aveva impostato la sua campagna elettorale su questo slogan. Perché voglio che le cose siano fatte. Dopo la sua designazione alla presidenza, presentò al mondo i suoi obiettivi programmatici, la nuova frontiera.
La nuova frontiera non è una serie di benessere, bensì una serie di sfide. E si concreta non in quello che io intendo offrire al popolo americano, ma in quello che intendo chiedergli. Fa appello al suo orgoglio, non al suo benessere. Contiene la promessa di maggiori sacrifici anziché quella di maggiore sicurezza. Ma la frontiera esiste, che lo vogliano o no. Al di là di essa stanno le immensità inesplorate della scienza e degli spazi, i problemi insoluti della pace e della guerra, della povertà e dell'eccedenza di produzione. Sarebbe più agevole ritirarsi da questa nuova frontiera e guardare alla tranquilla mediocrità del passato, farsi cullare dalle buone intenzioni e dall'altisonante retorica. Io ritengo che i tempi richiedono innovazioni, immaginazione, coraggio e costanza. Io chiedo a ciascuno di voi di essere dei novelli pionieri sulla nuova frontiera. Mi rivolgo ai giovani di cuore di ogni età, ai forti dello spirito di qualunque partito, a tutti coloro che rispondono al detto biblico, sii forte e abbi coraggio, non temere e non sarai atterrato, poiché è il coraggio e non la compiacenza di cui oggi abbiamo bisogno. Dobbiamo avere la capacità di guidare, non quella di smerciare.
Robert, ponendo la sua candidatura, disse:
Mi presento candidato per auspicare una nuova politica. Una politica per porre fine allo spargimento di sangue nel Vietnam e nelle nostre città. Una politica per colmare il divario oggi esistente tra negri e bianchi, tra ricchi e poveri, tra giovani e vecchi, in questo paese e in tutto il mondo.
alcuni testi dei loro discorsi ci mettono davanti una volontà di essere i primi, una determinazione di dedicare le proprie forze al bene degli altri. John, quando nel 60 gli proponevano la vicepresidenza, aveva esclamato:
Se incominci a dire che t'accontenteresti del secondo posto, sarà questo il massimo cui potrai aspirare in tutta la vita. Un uomo fa ciò che deve fare senza tener conto delle conseguenze personali e del pericolo. In ciò è il fondamento della moralità umana.
Al giudizio della storia, i Kennedy intendevano presentarsi con una fisionomia morale ben precisa.
A coloro ai quali molto è stato dato, si chiede molto. E quando in un giorno a venire l'alto tribunale della storia siederà a giudicare ciascuno di noi e decidere se nel buon tempo del nostro servizio abbiamo assolto alle nostre responsabilità, il nostro successo sarà misurato in base alle risposte che si potranno dare a queste quattro domande. In primo luogo, fummo noi veramente coraggiosi? In secondo luogo, fummo veramente uomini di giudizio? In terzo luogo, fummo veramente integri? Infine, ci dedicammo veramente al nostro compito. Nessuno si aspetta che la vita possa essere facile, certamente non in questo decennio o forse nemmeno in tutto questo secolo. Sono certo che quando la polvere dei secoli sarà passata sulle nostre città, saremo ricordati non per le vittorie e per le sconfitte delle nostre battaglie e della nostra politica, ma per il nostro contributo allo spirito umano. Gli uomini che creano il potere danno un contributo indispensabile alla grandezza della nazione, ma gli uomini che mettono in dubbio il potere portano un contributo altrettanto indispensabile, perché sono loro che decidono se noi adoperiamo il potere o se è il potere a adoperare noi.
Non si apre la strada verso la libertà con la violenza e la potenza, ma con la fedeltà ai credi fondamentali, democrazia, libertà e giustizia, che gli uomini seguono per impulso spirituale e non per costrizione materiale. Dobbiamo affrontare pericoli reali, superare ostacoli reali, soddisfare bisogni reali, ma sempre in modo da conservare la nostra fedeltà ai principi. Altrimenti, conserveremo l'ombra del progresso e della sicurezza a scapito della sostanza della libertà del nuovo mondo. Affermare che il futuro sarà diverso dal presente e dal passato può sembrare una verità estremamente ovvia. Pure, devo dire con rincrescimento che in politica a volte suona come un'eresia. Si può anche essere accusati di radicalismo o di spirito sovversivo. In ogni tempo e in ogni paese ci sono persone che cercano di fermare la storia. È gente che teme il futuro, che non ha fiducia nel presente e che si rifà a un passato sereno e tranquillo che in realtà non è mai esistito.
Con un linguaggio pieno di realismo, il senatore elenca i pericoli che si frappongono alla volontà di creare un ordine nuovo.
Prima di tutto, c'è il pericolo del senso di inutilità. Di credere cioè che l'individuo da solo non possa fare nulla contro la massa enorme dei mali che affliggono il mondo, contro la miseria e l'ignoranza, l'ingiustizia e la violenza. La storia umana, tutta, è fatta di innumerevoli atti individuali di coraggio e di fede. Ogni volta che qualcuno si erge in difesa di un ideale e agisce per migliorare il destino altrui o lotta contro l'ingiustizia, diffonde una piccola onda di speranza. L'incontro di tutte queste onde, provenendo da milioni di centri diversi di energia e di coraggio, forma una corrente che può travolgere le più imponenti muraglie dell'oppressione e della reazione. Il secondo pericolo è rappresentato dall'opportunismo di chi afferma che speranze e ideali devono inchinarsi di fronte alle esigenze del momento. Naturalmente, se vogliamo che la nostra azione sia efficace, dobbiamo affrontare il mondo com'è. Dobbiamo agire continuamente. Ma se c'è una cosa che stava a cuore al presidente Kennedy e che tocca i sentimenti più profondi dell'umanità intera, era il credere che gli ideali, le aspirazioni più elevate, le convinzioni più profonde non sono incompatibili con i programmi più concreti ed efficaci, che non c'è incompatibilità tra gli ideali e le possibilità pratiche d'attuazione, tra le più profonde aspirazioni del cuore e della mente e l'applicazione razionale delle energie dell'uomo ai suoi problemi. Risolverli e operare senza la guida dei valori morali fondamentali non significa essere realistici e concreti, ma completamente folli, perché non si tiene conto della realtà della fede, dei sentimenti e degli ideali umani che, in ultima analisi, sono forse più potenti di tutti i calcoli degli economisti e dei generali. Certamente, rimanere fedeli alle proprie norme morali, ai propri ideali, alla propria visione del mondo di fronte ai pericoli immediati, richiede grande coraggio e fiducia in se stessi. Ma sappiamo anche che soltanto chi rischia molto ottiene molto. Un terzo pericolo è rappresentato dalla mancanza di coraggio, perché non sono disposti a sfidare la disapprovazione del prossimo, le critiche dei colleghi, la collera della società. Il coraggio morale è un lusso più raro del coraggio in battaglia o della grande intelligenza. Eppure è la dote essenziale, vitale, per chi cerca di cambiare il mondo che è tanto riluttante a cambiare. Credo che nella generazione attuale, chi ha il coraggio di combattere nella lotta per la giustizia, troverà compagni in ogni angolo della terra. Per i fortunati, il quarto pericolo è il benessere. La tentazione di seguire i sentieri noti e agevoli dell'ambizione personale e del successo finanziario, che si aprono con tanta pompa davanti a coloro che godono del privilegio dell'educazione. Ma non è questa la strada che la storia ci insegna. Una maledizione cinese dice: possa egli vivere in tempi interessanti. Che ci piaccia o no, viviamo in tempi interessanti. Sono tempi pieni di pericoli e di incertezza, ma più di qualsiasi altro periodo della storia, aperti alle energie creative dell'uomo. E tutti noi saremo alla fine giudicati. E man mano che gli anni passano, ci giudicheremo certamente anche da soli, in base al contributo che abbiamo dato all'edificazione di una nuova società e alla misura in cui abbiamo rispettato i nostri ideali e i nostri obiettivi nel dare quel contributo.
E così il dissenso, il porsi contro una politica stagnante, diventa un imperativo alla coscienza.
Non basta permettere il dissenso. Dobbiamo esigerlo, perché ci sono molte cose dalle quali dissentire. Dissentiamo dal fatto che milioni di persone siano condannate alla miseria mentre la nazione continua ad arricchirsi. Dissentiamo dalle situazioni e dagli odi che negano una vita piena ai nostri connazionali per il colore della loro pelle. Dissentiamo dalla mostruosa assurdità di un mondo in cui le nazioni sono pronte a distruggersi e in cui gli uomini devono uccidere altri uomini. Dissentiamo dalle città che ottundano la sensibilità e trasformano gli atti quotidiani in una lotta penosa. Dissentiamo dalla deliberata e sventata distruzione delle bellezze naturali. Dissentiamo da tutte quelle strutture tecnologiche e sociali che spogliano l'individuo della dignità e del conforto di sapere che i suoi doveri sono gli stessi del resto della comunità e del paese.
Dopo la tragedia di Dallas e di Los Angeles, molti si domandano come andrà a finire l'America che ha ucciso le sue guide. Esiste un'America impazzita che agisce e spara contro coloro che hanno coraggio, ma i messaggi dei Kennedy ormai valicano i confini dell'America e fermentano il mondo. Le loro posizioni sulla pace e la guerra, la determinazione di sconfiggere la segregazione razziale e la miseria, il loro giudizio sulla giovane generazione non rimarrà senza risposta. Il presidente aveva detto nel marzo del 1963 a Costanza:
a voi giovani è stato affidato il compito di dimostrare che gli uomini liberi possono vincere gli antichi nemici, la povertà, la fame, l'ignoranza. Proteggere la libertà contro coloro i quali la distruggerebbero. Portare la speranza a coloro che cercano la speranza e far partecipi della libertà coloro che non l'hanno. Si tratta di un compito immenso. È irto di difficoltà e di pericoli, di ostacoli e di incognite. Ma a voi è stata data anche un'occasione di plasmare la storia e di servire l'umanità che è stata data a poche generazioni.
Il problema fu affrontato a più riprese da Robert con un realismo scarno. Egli sapeva di essere sostenuto specialmente dai giovani e a loro rivolse la sua attenzione diagnosticando i loro interessi.
Ciascuna generazione ha il suo problema particolare. Concludere una guerra, estirpare le discriminazioni razziali, migliorare le condizioni dei lavoratori. Sembra che i giovani di oggi abbiano scelto come loro problema particolare la dignità dell'uomo quale individuo. Esigono un limite allo strapotere, esigono un sistema politico che conservi il senso della comunità fra gli uomini. Esigono un governo che parli direttamente e onestamente ai suoi cittadini. Possiamo conquistare il loro impegno solo dimostrando che è possibile raggiungere questi obiettivi attraverso uno sforzo personale. Troppo grandi le possibilità, troppo alta la posta per accontentarci di lasciare in eredità alla prossima generazione soltanto il lamento profetico di Tennyson. Cosa sarà di me a 50 anni? Posto che la natura mi tenga in vita, se già a 25 anni trovo il mondo così amaro. In America, oggi lo specchio più limpido delle nostre realizzazioni, la misura più sincera della nostra fedeltà agli ideali, è la gioventù. Abbiamo dato ai nostri figli possibilità senza precedenti per quanto riguarda l'educazione, il tempo libero, i mezzi per esprimersi. Eppure i giovani sembrano allontanarsi ogni giorno di più verso direzioni di cui noi, talvolta forse anche loro, sappiamo soltanto che divergono dalle nostre. Abbiamo approvato una legislazione sui diritti civili di un'ampiezza e di una minuziosità sconosciute dal tempo delle guerre di secessione. Eppure non c'è mai stato un maggior senso di distacco e un'ostilità più aperta fra le razze. Abbiamo raggiunto un livello di benessere e di sicurezza sociale che va molto al di là dei nostri sogni, anche solo di qualche anno fa. Eppure forse ci stiamo occupando delle cose sbagliate, poiché sembra che la ricchezza e la capacità di conquiste distruggano tante gioie quante ne portano e che i nuovi programmi siano inadeguati, persino contrastanti, rispetto agli obiettivi che si prefiggono. In un mondo così incredibile e pericoloso, noi non troveremo le risposte necessarie nei vecchi dogmi, ripetendo slogans ormai consunti o combattendo su antichi campi di battaglia contro nemici evanescenti e quando ormai le vere lotte si sono concluse. Dobbiamo cambiare per non lasciarci travolgere dai cambiamenti. Dobbiamo riconsiderare tutte le nostre vecchie idee e convinzioni prima di essere vinti e distrutti. Ogni generazione eredita un mondo che essa non ha costruito e nello stesso tempo diventa automaticamente l'amministratrice fiduciaria di questo mondo per coloro che verranno poi. A tempo debito, ogni generazione presenta un rendiconto ai suoi figli. I giovani di tutto il mondo non aspettano che noi ci occupiamo di loro. Vanno avanti con la loro rivoluzione senza di noi. Vanno avanti alla loro maniera, nel tempo loro. In molti paesi oggi sono in aperta rivolta contro l'oppressione e la miseria, contro i soffocanti sistemi che non hanno consentito il progresso. La storia è dalla loro parte e in un modo o nell'altro avranno successo, costi quello che costi. In molti casi la rivoluzione rappresenta una soluzione facile per loro, perché non hanno niente da perdere. Quello che pensano e fanno si ripercuote direttamente su tutti noi. In tutti i paesi rappresentano una forza che ha le proporzioni di un uragano. E il mondo di domani recherà l'impronta dei loro ideali e dei loro propositi. Ecco perché dobbiamo occuparci di loro. Il primo compito delle persone responsabili non è quello di condannare, punire, deplorare, ma è quello di ricercare le cause del disinganno e dell'alienazione, della logica che guida la protesta e il dissenso. È forse quello di saper trarre un insegnamento da tutto questo. E magari ci accorgeremo che abbiamo da apprendere di più proprio da coloro il cui dissenso dalle nostre posizioni politiche e sociali è veramente radicale, perché tra i giovani, come tra gli adulti, la critica più tagliente si accompagna spesso al più profondo idealismo e al più sincero amor di patria. I giovani hanno intuito che la criminalità organizzata, questo impero della corruzione, della venalità ingorda e dell'estorsione continua a prosperare, non soltanto tollerata, ma spesso alleata a importanti personalità dei sindacati, del mondo degli affari e del governo. Per queste ragioni, forse nel loro disprezzo per gli eccessi del materialismo, fanno eco agli insegnamenti di un altro giovane ribelle. Ed egli mandò i ricchi a mani vuote. Il vuoto tra le generazioni non si colmerà mai del tutto, ma occorre gettare un ponte tra le generazioni, è oggi essenziale al paese, perché in realtà è anche un ponte verso il nostro futuro e quindi nel senso più vero verso il significato ultimo della nostra vita. Quali che siano le divergenze, per quanto profondo sia il loro dissenso, è indispensabile per noi come per loro che i giovani sentano che un mutamento è possibile e che saranno ascoltati, che le follie e le crudeltà del mondo si arrenderanno, sia pure con difficoltà, ai sacrifici che essi sono disposti a compiere. Ciò che veramente cercheremo è un senso di apertura. L'apertura deve cominciare dal dialogo, qualcosa di più della libertà di parola. È la disposizione ad ascoltare e ad agire. Nella misura in cui i giovani non si limitano più a riflettere semplicemente le insoddisfazioni che hanno in comune con gli adulti, essi sollevano questioni che in ogni caso dovrebbero preoccuparci. Nella misura in cui esigono il rispetto degli ideali, ripetutamente proclamati, svolgono per noi l'autentica funzione dei profeti. E quando cercano l'occasione di contribuire al bene dell'umanità e di farsi il proprio destino, sottolineano l'urgenza crescente di un problema che ci riguarda tutti, che le nostre vite abbiano un senso per noi e per il nostro prossimo.